La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Un caro saluto da Marco Boccitto, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata su Radio 3 di La musica tra le righe. Musica tra le righe che cerchiamo, anzi che ci viene incontro praticamente a ogni pagina dal libro che ho sul tavolo in questo momento. È un'opera del tardo Thomas Mann, Dr. Faustus, del 1947, che a partire dal titolo scomoda il mito germanico per eccellenza, il Faust, la leggenda medievale che debutta sulla carta stampata a Lipsia in un giorno del 1584. È un mito che diviene subito teatro grazie a Christopher Marlowe e poi diventa universale definitivamente con Goethe in quello che viene considerato il massimo poema della letteratura tedesca. Mann lo prende, lo riplasma e soprattutto lo ricombina con la musica, o forse dovremmo dire con la filosofia della musica o della nuova musica addirittura. È un'idea che lo scrittore tedesco ruminava da tempo e che trova la sua forma dopo 4 anni di intenso lavoro nel suo esilio in California. È senza dubbio un capolavoro, ma a prescindere da questo, a prescindere anche dal suo rapporto con il mito di Faust, e direi anche al di là della frastornante erudizione che mette in scena in diversi campi del sapere, frutto peraltro di una tecnica quasi di inchiesta, una capacità di analisi e sintesi su un'enorme mole di dati che vengono filtrati e armonizzati da un grandissimo senso del montaggio. La questione però è se sia o non sia anche il più grande romanzo mai scritto sulla musica.
La Germania progressivamente sconvolta dalle ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale, un modesto professore di liceo e appassionato umanista, Serenus Zeitblom, affronta un compito non facile al quale sente di non potersi sottrarre: scrivere la storia tragica e grandiosa del suo amico d'infanzia Adrian Leverkühn, un compositore talmente ambizioso da vendere l'anima al diavolo in cambio di una stagione di genio creativo e spirituale senza limiti, se non quello temporale che lo obbliga a consegnarsi alla dannazione eterna, come vuole il mito di Faust, passati i 24 anni dalla stipula del patto. La stesura procede a fatica, Zeitblom si districa fra mille digressioni e non senza turbamenti, perché le complesse vicende personali e artistiche di Adrian toccano le corde più profonde e inconfessabili dell'animo umano. Oltre ad anticipare lo scellerato sogno di grandezza e poi la distruzione, non solo materiale, della Germania nazista.
Eh sì, la Germania nazista, sì, sicuramente, ma le allegorie che escono da Dr. Faustus offrono infinite possibilità. La figura di Adrian potrebbe ricalcare anche quella di Nietzsche, non solo per il rapporto tra genio e sifilide, che comunque è abbastanza in evidenza, ma c'è anche una lettura più musicologica delle trame che si dipanano da Dr. Faustus, che sembra suggerire piuttosto la figura di Alban Berg, per tutta una serie di ragioni, al di là della sua aderenza alla scuola di Schoenberg, che comunque ha il suo peso. Ma se il vero patto col diavolo, quello distruttivo, irreversibile, è l'aver barattato l'etica con l'estetica, ebbene allora anche Mann, al pari di tanti intellettuali che si possono tranquillamente identificare nel protagonista di Dr. Faustus, il signor Aestheticus, come lo chiama il diavolo prendendolo un po' in giro, ebbene anche Mann trova materia e motivi per una bella dose di autoanalisi. Questo era il preludio dalla suite per pianoforte opera 25, suonata da Maurizio Pollini al pianoforte, di Arnold Schoenberg, che non è presente di persona tra le righe di Dr. Faustus, ma è presente con la sua massima creazione, cosa che, come vedremo, sarà anche fonte di un certo imbarazzo. Dicevamo dei piani di lettura che restano infiniti, così come è inesauribile la fabbrica delle dotte digressioni che offre a ogni rilettura di questo Dottor Faustus una quantità straordinaria di spunti, di citazioni musicali inserite in una rete fittissima: filosofia, biologia, astronomia, fisica, filologia, psicologia, medicina, entomologia e teologia anche. Cosa non c'è dentro Dottor Faustus? Certo, è centrale, resta centrale Beethoven, che ha fatto capolino all'inizio della puntata con l'attacco dell'Overture del Fidelio, Leonore numero 3, su cui il giovane Adrian ragiona parecchio. E lo è al netto di eventuali patti sospetti con il diavolo, soprattutto il tardo Beethoven. Ma quando è il loro momento, il centro del palcoscenico in Dottor Faustus se lo prendono in tanti, tra quelli che hanno lasciato un segno nella storia della musica e dei quali Mann si ricorda ovviamente. Adrian, il protagonista, è un personaggio, un compositore immaginario inserito ad arte in una cronologia di fatti e una galleria di personalità che sono quasi tutti reali e tutti al loro posto, tranne qualche piccolo slittamento funzionale alla coerenza della narrazione. In una lettera Adrian chiama in causa tra gli altri Chopin, che in quel periodo suona molto e ci sente dentro qualcosa che supera più che anticipare Wagner.
Nella sua disperata melodiosità va oltre qualsiasi orgia del Tristano, ma con intimità pianistica, non come gran combattimento della voluttà e senza il carattere di corrida di un misticismo teatrale robusto nella sua perversione. Considera pure il suo rapporto ironico con la tonalità, quel modo di darne l'illusione, di nasconderla, di rinnegarla, di oscillare, di irridere i segni d'alterazione. Va lontano e nel farlo diverte e commuove.
Thank you.
E questo era ovviamente Frédéric Chopin, il notturno opera 27, numero 2, restituito dal pianoforte di Marc-André Hamelin. Ma bando alla malinconia, c'è anche molta ironia ad addensare la trama e le trame di Dr. Faustus, che sembra quasi un'opera informata da una sensibilità multimediale, una furia interdisciplinare ma continuamente disciplinata, regolata dalle leggi fatali della musica. La sonorità ipertrofica, cito a caso, di una gigantesca orchestra post-romantica, ma anche la musica primordiale di Bessel, il grammofono, il diritto d'autore, l'altoparlante, la musica cosmica. C'è forse anche il jazz o chissà cosa in quel tambureggiare d'un genere magico, fanatico e negroide. Come ce ne sarà nel potenziale demoniaco del glissando, sicuramente. C'è il rapporto complicato tra musica e parola e persino il grido idrocefalico dell'adorato nipotino che muore per l'effetto tossico del patto con il diavolo a contatto con l'amore, nel momento più straziante del libro, senza dubbio, persino quello ha un suo senso musicale. Mann con Dr. Faustus racconta un bel pezzo di storia tedesca, ma per quanto riguarda la storia della musica scandaglia un arco di tempo ben più ampio, creando risonanze affascinanti perché più si fa evidente l'adesione al nuovo, alla complessità dell'inaudito, potremmo dire, più aumenta l'attrazione verso uno stato primordiale della musica che in qualche modo si fa beffe della cultura che è andata stratificandosi sulla musica nel corso dei secoli. L'influenza di Monteverdi, che qui abbiamo appena evocato con il Magnificat dai Vespri della Beata Vergine, un'opera del 1610, nella versione del coro Monteverdi diretto da John Eliot Gardiner. L'influenza seducente, possiamo dire, di Monteverdi, del madrigalismo e della musica riservata, cosiddetta, si farà sentire, o si dovrebbe sentire con l'aiuto dell'immaginazione, anche nelle ultime opere di Adrian, che rappresentano un po' la summa del suo genio malato. Questa musica dovrebbe ormai obbedire anche alle leggi celesti della dodecafonia, solo che Schoenberg non lo sa. Lo sa bene invece Adorno, il filosofo tedesco riparato anche lui, come Mann e lo stesso Schoenberg negli Stati Uniti, che presta volentieri la sua consulenza prima esterna, poi sempre più interna ed organica, indicando ascolti e modi di ascolto e tantissime letture. Per dire, il primo dattiloscritto di filosofia della musica moderna, con il celebre saggio su Schoenberg, Mann lo può leggere in anteprima. E a quel punto non ci pensa su due volte a mettere proprio il sistema della dodecafonia, elaborato appunto da Schoenberg, in cima alle vette diaboliche che Adrian raggiunge nel suo percorso creativo. Basterà poi lasciare un buco nella storia, uno spazio che nella realtà è occupato dalla scuola schoenbergiana, la scuola di Vienna, per inserirvi il suo personaggio. E il gioco è fatto. Ma se Adorno, che tra l'altro informa e dettaglia tutto l'impianto musicologico del romanzo, quello che fa la grandezza del romanzo, ecco, se Adorno fu generoso con la farina del suo sacco, Schoenberg trovò quantomeno indelicato che qualcuno attingesse dal suo senza chiedere il permesso, e allora pretese e ottenne anche la celebre postilla che già a partire dalla seconda edizione, credo, e per tutte le successive, appare in calce al testo.
Non sembra superfluo informare il lettore del fatto che la tecnica compositiva descritta nel 22° capitolo, chiamata dodecafonica o seriale, è in vero proprietà spirituale di un compositore teorico contemporaneo, Arnold Schoenberg, che io, in ragione di un certo nesso ideale, ho attribuito la personalità di un musicista liberamente inventato, il tragico protagonista del mio romanzo.
E così, con il pianoforte di Glenn Gould alle prese con Schwungvoll dai Five Piano Pieces opera 23, abbiamo fatto uscire il fantasma di Schoenberg dalle righe di Dr. Faustus. Più difficile fare la stessa cosa, almeno alla radio, con altri elementi che affollano il libro, dalla sirenetta di Andersen all'apocalisse di Dürer. È una musica anche da vedere, in effetti, con gli scherzi pitagorici che si inseguono sul pentagramma, negli accordi affrescati di Handel o nel modo in cui Orlando di Lasso usava le voci. Ma anche grazie ai sonetti di Shakespeare, che sono inseparabili da Adrian, sono come uno spartito che contiene con esattezza definitiva un po' tutto. Anche questo, il sonetto 23 dice che è intelletto sottil d'amore intendere con gli occhi, che poi sarebbe come dire ascoltare con gli occhi. Ma la sinestesia è pur sempre ambiguità, e l'ambiguità è il terreno prediletto dal demonio. La musica qui è sempre ai limiti, sul confine incerto tra razionale e irrazionale, lo scambio enarmonico diabolico che è il suo corrispettivo anche teologico e fino anche scientifico. C'è ancora un riferimento a Kierkegaard, e sempre via Adorno, probabilmente, sulla musica, la più cristiana delle arti, che a un certo punto viene rinnegata e bandita in quanto territorio del demonio. Ma lo sanno benissimo tutti quelli che hanno suonato e ballato con il diavolo, fino a Robert Johnson e ai Rolling Stones. La musica può essere anche una magnifica stregoneria, in quanto tale rischia sempre di essere vista e sentita come una manifestazione diabolica. È un po' lo stereotipo della sovversione, un demonismo infantile come quello dell'amico violinista di Adrian, che è l'occasione anche per evocare la musica di Giuseppe Tartini, di cui lui è un esecutore tecnicamente perfetto, ma nulla di più. E forse anche per questo che prova insistentemente a blandire il genio del protagonista del romanzo, per rendere più convincente, più supplica la commissione che gli sta facendo di un'opera da tenere tra sé e il maestro come se fosse un figlio. Thank you. Shushen Siranossian e Josvan Immersel da L'Ange et le Diable. Il secondo movimento, l'Allegro della sonata per violino in sol minore di Giuseppe Tartini, nota anche come il Trillo del Diavolo. Più che il trillo, però, tra le righe di Dr. Faustus sembra risuonare il tritono Diabolus in musica, del resto fin dal Medioevo. E nella traduzione ed edizione critica più recente, Luca Crescenzi arriva a mettere in dubbio l'attendibilità persino del narratore ufficiale di Dr. Faustus quando si lancia nell'interpretazione del senso della frase musicale che contiene anche il tritono e che diventerà quasi una firma nelle composizioni di Adrian. Del resto il narratore è l'amico d'infanzia, l'opposto di Adrian, serve a completare un po' la formula diabolica che ha un suo corrispettivo preciso nell'ambivalenza fatta suono proprio dell'intervallo La Mi bemolle, il tritono. È la scintilla irrazionale che rende possibili grandi cose anche da parte dello spirito razionale, ma che rischia continuamente di distruggere tutto. E c'è anche questa tensione tra udibile e non udibile che fa parte del gioco, ma più che udibili, molto udibili nella playlist, se la possiamo così definire, di Dr. Faustus ci sono ovviamente Bach, Mozart, Handel, Wagner, ma Beethoven, lo abbiamo detto, resta centrale grazie anche a una mirabile tirata del maestro di Adrian sull'opera 111, l'arietta su cui è costruito il secondo tempo. E dunque anche questo senso di perenne congedo, irrisolto peraltro la sospensione che deriva dall'assenza di un terzo movimento. È proprio così che vogliamo uscire da questa puntata di Musica tra le righe condotta da Marco Boccitto, che potete riascoltare come tutte le altre attraverso Rai Play Radio, una puntata dedicata al Dottor Faustus di Thomas Mann, forse il più grande romanzo di tutti i tempi sulla musica, dopo la musica.